Tutti gli scrittori sono anche lettori. Io adesso vorrei così curiosare tra le letture di Giacomo Papi. Intanto, come si autodefinisce? Che tipo di lettore è Giacomo Papi?
Un lettore disordinato, libero, nel senso che sono molto di più i libri che non finisco di quelli che finisco, e non dogmatico, cioè ci sono dei libri che magari non ho finito, ma che mi sono piaciuti moltissimo e che contano molto nella mia storia. Cioè, leggo in maniera veramente disordinata, prendendo qua e là, usando per esempio grande letteratura oppure materiali laterali. Adesso sulla scrivania, mentre parlo, ho una piccola pubblicazione degli anni 60 che si chiamava Lettere d'amore in grigio-verde, che erano lettere prestampate per militari di leva analfabeti, ed era una pubblicazione semestrale italiana. Cioè uso linguaggi anche diversi, cioè penso che per scrivere quello che almeno a me è utile è portare dentro tanti linguaggi anche diversi da quelli letterari.
Lo schema di questa intervista dovrebbe comprendere un paio di libri prediletti e un libro da buttare giù dal piedestallo, cioè un libro sopravvalutato, a giudizio naturalmente insindacabile, di Giacomo Papi. Cominciamo dalle gemme, cominciamo dai libri preferiti, classici, non classici, ultimissime letture, dei colpi di fulmine, diciamo.
È difficilissima, lei sa che la domanda sui libri preferiti è quasi più difficile di quella sui libri da buttare giù dalla torre, nel senso che sono veramente tanti. Mentre le parlo mi vengono in mente Maestra Margherita, Cent'anni di solitudine, Borges, perché poi succede che i libri siano legati a stagioni specifiche, cioè siano come incontri con le persone. Se il tempo è giusto dell'incontro con quel libro ti dà qualcosa, e poi invece magari se lo incontri anni dopo lo manchi, esattamente come nelle persone e negli amori. Se le dovessi dire un grande libro sottovalutato italiano, nel senso che poco conosciuto e invece secondo me uno dei migliori testi del dopoguerra italiano, è un racconto che si chiama Casa d'altri di Silvio D'Arzo. È un racconto ambientato nell'Appennino parmigiano ed è la storia del rapporto fra un prete e una donna che vive nei monti e scende al fiume a lavarsi, ed è un racconto che ha davvero un incanto incredibile, che è troppo poco conosciuto rispetto al valore che ha. E quindi, se dovessi scegliere qualcosa da segnalare ai suoi ascoltatori, segnalerei questo. E poi se Dickens, io penso che il primo capitolo di Dombey and Son, Dombey e figlio, sia una delle cose più belle che siano mai state scritte nella letteratura. Sono stato folgorato da racconti di Borges, Il sentiero dei giardini che si biforcano. Sono stato folgorato dalla modesta proposta di Swift, che forse appunto, come si vede da quello che scrivo, ma sono stato anche folgorato dalle fiabe, che rimangono appunto dentro l'armamentario di chi vuole scrivere, e poi un libro che è misteriosissimo e che ogni lettura cambia, molto più cupo di quello che noi immaginiamo, è appunto Pinocchio, che è un libro davvero speciale.
Dombey e figlio è un magnifico romanzo di Dickens, su questo sono perfettamente d'accordo, e anche L'Incipit è indimenticabile, perché paragona un bimbo appena nato, appunto il figlio, ha un muffin, che però andava ancora un po' abbrustolito, come dire, andava completato. Il bambino era incompleto e naturalmente anche questo entra proprio nel cuore del libro, entra a piedi pari nella storia che sarà raccontata. Un difficile rapporto tra padre e figlio, ma è Giacomo Papi che deve parlare, non io. Certo, le liste sono tremende. Io di solito scappo quando me lo chiedono. Ma ancora di più, diceva Giacomo Papi, è il libro sopravvalutato. Buttiamo giù qualcuno, a sua scelta.
Non buttiamo giù nessuno. Io però posso dire di alcuni libri che non sono mai riuscito a leggere, non sono mai riuscito ad apprezzare, che invece godono di consenso se non venerazione. E anche su questo appunto, come dire, rivendico la libertà di poter appunto dire che che i gusti letterari e gli incontri sono appunto liberi. Un mostro sacro della letteratura italiana del Novecento, che in Italia gode davvero di forme di venerazione che io non ho mai apprezzato, non ho mai capito, forse è Cesare Pavese, di cui riconosco una sorta di sospensione tra la volontà di affermare il proprio personaggio e la volontà di scrivere invece qualcosa. Colgo e avverto qualcosa di profondamente cattolico unito a qualcosa di profondamente esistenzialista. Insomma, non sono mai riuscito a capirne la bellezza e la forza, a differenza di suoi coevi e colleghi come Beppe Fenoglio, che trovo uno dei più grandi scrittori italiani di tutti i tempi, o Italo Calvino, che invece amo moltissimo. Se dobbiamo parlare invece dei moderni, dei contemporanei, uno scrittore di cui riconosco la grandezza tecnica, la capacità proprio tecnica di affabulazione, ma che non mi convince, non mi piace, non riesco a finire, è Jonathan Franzen, perché mi sembra che la sua scrittura tenda a restaurare un'immagine, un ruolo sociale dello scrittore quasi ottocentesco, parla sempre dall'alto, come se fosse quasi un sacerdote della letteratura. Ecco, come non sono mai riuscito ad amare Franzen, invece ho amato e trovo giganteschi dei suoi contemporanei Jonathan Safran Foer, soprattutto in Molto forte, incredibilmente vicino, o David Foster Wallace, che forse non era un grande narratore, ma è sicuramente un grande intellettuale, uno dei più grandi intellettuali della sua epoca.
Forse Giacomo Pabbi ci può aiutare a capire perché Dickens in Italia, tutto sommato vuol dire rispetto alla sua enormità di scrittore, piace poco, non ha un meridiano.
È una domanda difficilissima. Forse ha a che fare con la struttura industriale dell'Inghilterra e con la grande metropoli che lui racconta. Lui è il più grande narratore di folle, forse, della storia della letteratura, ed è il narratore della metropoli. In Italia non abbiamo avuto una metropoli industriale nell'Ottocento e anche poco nel Novecento, e quindi forse quel paesaggio che lui è così straordinariamente capace di raccontare è arrivato meno. Lui ha la forza dei grandi fumetti e del grande cinema hollywoodiano, unita a una capacità di dominio del linguaggio e di creazione dei personaggi. Ogni personaggio di Dickens parla con una lingua diversa, proprio riconosci le battute, anche se non ci fosse scritto disse Pickwick o disse Dombey. Io penso che sia questo, cioè che lui sia il grande narratore della rivoluzione industriale che in Italia non abbiamo avuto. Se posso aggiungere una cosa rispetto agli scrittori amati, visto che stiamo parlando con la radio appunto della Svizzera italiana, io penso che Frederick Durremat sia uno scrittore cristallino, di intelligenza superiore, e abbia fatto alcuni romanzi brevi e racconti che restano proprio nella storia del Novecento, perché illuminano e destrutturano il nostro modo di pensare la società in cui viviamo.
Ha un titolo preferito in particolare?
Beh, direi La Panne, che mette in discussione quello che noi pensiamo di giustizia, le categorie su cui ci orientiamo per capire ciò che è giusto e sbagliato. E l'altro grande romanzo è La Promessa, che è un giallo, però è al contempo al contrario di un giallo, e va a mettere le mani nel confine su cui si basano i gialli fra bene e male, destrutturandoli, mischiandoli insieme e disorientando il lettore.
Oltre alle Lettere dei soldati, cosa ha sul tavolo?
In questo momento Le Canaglie, che è un libro sulla Lazio pubblicato da Selleri, autore Angelo Carotenuto. Ho Marco D'Eramo Dominio, un saggio di Feltrinelli su appunto la trasformazione politica e le ingiustizie di oggi. Tutte le vite di Spinoza di Maxime Rovere, o Rovera, che è una biografia di Spinoza, e insomma molti, molti, molti altri.
E a Giacomo Pappi, lo scrittore del censimento dei Radical Chic e di Epidemia. Erano le sue letture tra filosofia, narrativa e, possiamo dire, varia umanità.